Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
La tenerezza di un Dio diverso. Quando parlare di lui è parlare di noi. Il podcast di Gennaro Matino.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. In quel giorno molti diranno: Signore, Signore, non abbiamo forse profetato nel tuo nome? E nel tuo nome non abbiamo forse scacciato demoni? E nel tuo nome non abbiamo forse compiuto molti prodigi? Ma allora io dichiarerò loro: non vi ho mai conosciuti. Allontanatevi da me, voi che operate iniquità. Perciò, chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile ad un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile ad un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa. Ed essa cadde, e la sua rovina fu grande. Non poteva che andare così in questa domenica, non poteva che andare così, anche perché il maestro di Galilea ci sopravanza rispetto a quello che è il nostro modo di ragionare, il nostro modo di porre anche attenzione alla sua stessa parola. Siamo nella nona domenica del tempo per anno, domenica prossima è domenica di Quaresima perché mercoledì sono le ceneri. Abbiamo fatto un percorso che solo in qualche modo vorrei che voi ricordaste. Stiamo leggendo il Vangelo di Matteo e dopo che è iniziato la vita pubblica di Gesù dopo il battesimo, subito ci è stato posto dinanzi il discorso base, quello centrale di tutto il messaggio che Matteo, il primo evangelista, ritiene essere necessario per fare il discepolato, per essere discepoli. Ed è il discorso della montagna. E il discorso della montagna in Matteo è il capitolo 5, il 6 e il 7. Cioè siamo in quella pagina che per Matteo, che scrive per gli ebrei, a differenza di Marco che scrive per i latini, Luca per i greci, per Matteo è far capire a quelli che sono dello stesso sangue di quel popolo che doveva essere ed è il popolo dell'alleanza, che il Mosè del monte, quello dei 10 comandamenti, aveva preparato l'ingresso al nuovo Mosè, il definitivo Mosè che è Gesù, per cui la legge, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, è importante, ma è pedagoga, cioè in altri termini è premessa ad arrivare ad una verità più profonda, perché di sola legge non si può vivere, per cui beati i poveri, beati i miti, beati i misericordiosi, da un dire Dio come qualcosa a cui mi devo rapportare e non fare del male, non rubare, non uccidere, non, è un dire Dio a cui mi devo rapportare, in cui ho imparato da grande a fare cose diverse, in positivo, per cui beati i poveri, beati i miti, non è più qualcosa che non debbo fare per piacere, ma è una decisione che devo prendere per essere. Non so se ho reso l'idea. La venuta di Gesù è spartiacque tra un modo di essere credente che per paura di Dio mi mette nell'atteggiamento, anche per abbandono a Dio, di essere una persona che non fa il male, a uno che avendo scelto di seguire il Signore rischia di fare il bene. Allora c'è un passaggio fondamentale e il centro di questa struttura, di questa pagina è questa proposta del discorso della montagna. È ovvio che noi ci siamo trovati prima di fronte a quelle parole straordinarie, decisive, che dice beato il povero, beato il mite, beato il pacificatore. Poi ci siamo trovati dinanzi a una provocazione forte di Gesù, che dice l'esigenza di portare fino all'estrema conseguenza quella verità, e cioè in altri termini chi vuole seguirmi ma ancora ha un compromesso con realtà che sono del passato, di corruzione, di disonestà, non può servire due padroni, no? Ora c'è un passaggio fondamentale, e su questo è una cosa che mi interessa molto, non può essere diversamente. Il ribadire che la legge da solo non basta, c'è bisogno di una roccia, un punto di riferimento forte. Cioè non basta sapere che tu hai deciso di dire cose buone a Dio, è venuto il momento che le fai. Provo ad essere proprio come non chi dice Signore, Signore entrerà nella casa del Padre mio, avete sentito, ma chi fa la volontà del Padre. Facciamo il caso che una persona ha scelto di essere credente, pensa che per essere credente, lo sente, debba dire le preghiere, fa una cosa buona. Facciamo il caso che nel momento stesso in cui lui sceglie di essere credente, decide che tutte le domeniche deve andare in chiesa, fa una cosa buona. Diciamo che per essere credente deve battezzare i figli, deve sposare in chiesa, deve cresimarsi, fa una cosa buona. Ma potrebbe non bastare. Anzi, di sicuro non basta se tutto questo non è accompagnato dalla certezza che il tuo cuore, ha compreso fino in fondo le tue scelte. E le tue scelte sono espressione della scelta del cuore, cioè dell'atteggiamento che ti permetterà in ogni caso e in ogni dove di essere testimone coraggioso, benché le tue contraddizioni, i tuoi peccati, i tuoi limiti, di quello che credi. È una cosa diversa. Se nelle mie scelte di vita, non nei miei atteggiamenti, ma nelle mie scelte decisive di vita, io pongo come assoluta priorità il fatto che debbo fare la volontà di Dio piuttosto che la volontà degli uomini. La sensazione è, e mi chiedo, perché noi a Napoli abbiamo dovuto fare, il cardinale ha dovuto indire un giubileo per Napoli? Mi pongo una domanda che è quella dell'attualità, no? Si è posto il problema di lanciare una sfida per una città mortificata, piena di compromessi, di difficoltà, di problematica, di una sfida perché partendo da noi che siamo credenti non è possibile che vediamo questa città così mortificata. Io sto incontrando tantissima gente, tantissima società civile nell'organizzazione di questo evento e vedo tanta buona volontà nel voler dare risposte e sicuramente c'è tanta onestà, ma si deve partire da un esame di coscienza. Se è vero come è vero, che non voglio essere così, come dire, pessimista, mi allargo, che il 20% dei napoletani vanno a messa la domenica, ma sono gli stessi napoletani, quel 20%, che sporca le strade, che non rispetta il traffico, che comunque è collusa in ragione di una corruzione generale. Ma spiegatemi, se ci fosse il 20% dei napoletani all'altezza del loro ruolo di cittadinanza, solo il 20%, questa città sarebbe diversa. Ma togliamo il 20% che sta nelle chiese, perché uno dice facciamo il nostro esame di coscienza, mi sono incontrato con il mondo dell'università. A Napoli ogni giorno ci sono 150.000 giovani che frequentano le nostre università, 150.000. Onestamente, benché il movimento, io vedo che questa città non è una città dei giovani, anzi tutto il contrario, è una città per vecchi. Dove stanno i giovani di questa città? E 150.000 giovani che stanno all'interno della università, è mai possibile che non abbiano mai ricevuto un sol corso, una sola idea di etica della partecipazione pubblica, uno. Per cui l'auto gratificazione di essere chiusi nei propri muri, nelle proprie mura, determina il fatto di avere anche delle università di eccellenza, ma che non hanno nessuna ricaduta nella vita civile di questa città. E le scuole? Eppure ci sono dei maestri e dei professori che fanno dei sacrifici enormi, che hanno un atteggiamento di martirio all'interno di luoghi dove sono l'unica presenza, dove non c'è niente se non ci fosse un buon maestro e un buon professore. Eppure ci sta una fatica enorme. E perché non c'è stata una ricaduta oggettiva dei nostri giovani nella vita della città? Perché è meglio che ce lo diciamo. Noi, ognuno di noi, benché fa cose esaltanti, dal piccolo al grande ruolo, si ritrova nel momento stesso in cui esce dalla chiesa, dall'università, dalla scuola, dalla famiglia, dal condominio, a fare quello che tutti quanti hanno deciso di fare, cioè essere complici di un disastro. Com'è che tra l'azione ad intra e l'azione ad extra non c'è stata una corrispondenza? Com'è mai possibile che tra quello che noi professiamo nella nostra quotidianità diventa in qualche maniera un patrimonio che non è visibile all'interno della concretezza delle scelte politiche, amministrative, sociali, economiche della nostra città? Perché benché siamo buone persone all'interno, finiamo per essere assolutamente scollati all'esterno. Sentite quello che dice Gesù: se voi costruite la vostra casa sulla sabbia, può essere la più bella casa possibile e immaginabile, crolla, ma se la vostra casa la costruite sulla roccia, la casa non crolla. Poi noi abbiamo pregato insieme e abbiamo detto, con il canto che abbiamo fatto del responsore: Signore, sei tu per me la roccia. Per me cristiano, allora, costruire la mia casa è avere il comandamento primo che deve determinare tutto il resto. Dirà Gesù: cercate il regno dei cieli e il resto vi sarà dato in sovrappiù. Il comandamento di Mosè che aveva ricevuto sul monte era la stessa cosa: io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio al di fuori di me. In altri termini, se io metto la verità di Dio e la sua volontà al primo posto, tutto il resto che verrà, e non gli atteggiamenti, e non gli atteggiamenti formali, tutto il resto che verrà, necessariamente sarà condizionata da questa scelta. E uno che ha scelto Dio non può essere corrotto, finto, non può essere disonesto, non può essere arrogante. Uno che ha scelto Dio non è più una questione di peccato, no? Non è più una questione di semplice errore, no? È una questione di condizione. Chi ha scelto Dio ha scelto Lui al primo posto. E chi ha scelto Dio va controcorrente ai luoghi comuni, non si lascia vincere dalle mode, non offre il fianco al compromesso con il male. Certo, può carere, ma il cadere può cadere, è una condizione di fragilità, non è una condizione giustificabile come status, non è la caduta il ritmo della vita. La caduta può essere una possibilità, non ha struttura mentale per cui, visto che tutti sono corrotti, non fa niente, visto che tutti si comportano in un certo modo, non fa niente, visto che tutti fanno così, lo faccio. No, non è così, non è così. Io posso avere il limite, ma il limite deve essere riconosciuto come tale. E invece in questa nostra società, generalmente in Italia, particolarmente a Napoli, il vizio è diventato una risorsa, la corruzione è diventata un'intelligenza di mercato, avere la possibilità di essere furbi per fare in modo che gli altri vengano schiacciati è una risorsa, ma scusate, ma quale peccato magia ha confessato? Quali? Che ho disubbidito a mamma e ho fatto qualche male pensiero? E allora c'è un peccato sociale che sopravanza tutti, che è la mancanza di responsabilità di essere comunità. che arriva prima di ogni altra cosa, che è il bene comune, che viene prima del bene individuale, che è la partecipazione attiva e strutturata, la costruzione insieme di quella casa da costruire sulla roccia, che viene prima di ogni altra cosa, perché a ben riguardare, se io ho parcellizzato il mio intervento per ottenere soltanto il mio personale godimento, quando crolla la casa comune, anche la mia particolare ricchezza verrà devastata. Ecco perché Gesù ci dice: non chi dice Signore, Signore entrerà nella casa del Padre mio, ma chi fa la sua volontà. Ed è per questo questa grande sfida che stiamo avendo qui a Napoli, che non è più una sfida di parte, ma è una sfida di partecipazione che ci vede noi per prima credenti, in prima linea, per dire: non deleghiamo più agli altri la responsabilità della costruzione civile della nostra terra. Noi abbiamo una responsabilità, quella di consegnare ai nostri figli qualcosa di migliore di quella che abbiamo ricevuto noi. Abbiamo la responsabilità di far ridere di nuovo una terra sofferente. Abbiamo la responsabilità di poter dire Signore, Signore, perché vogliamo il regno dei cieli, ma nel frattempo gli diciamo: Signore, Signore, aiutaci a costruire il regno della terra, la struttura nella quale noi andiamo a vivere. E noi credenti sappiamo che possiamo partire da Lui, che è nostra roccia. Lo dico ai più giovani, è un segreto semplice per tutte le scelte, ovviamente lo dico anche a noi che adulti lo dobbiamo ancora ricordare, per tutte le scelte. Se tu sei credente, se vuoi essere seguace di Gesù, risponderai in ogni tua scelta, anche la più complicata, la più impegnativa, per sentirsi in armonia con te stesso, anche nei momenti più esigenti, di fronte a delle scelte importanti ti porrai una domanda e dirai: cosa farebbe Gesù al posto mio? E sei sicuro di darti una risposta? Cosa farebbe Lui al posto mio? Quello è il metro e la misura. E anche se quella tua scelta sarà dolorosa, non ti farà essere mai in amarezza con te, perché è insito dentro di te, è presente dentro di te da sempre, che vale la pena fare il bene piuttosto che il male, che vale sempre la pena vivere la verità piuttosto che la menzogna, che non c'è prezzo ad essere onesti piuttosto che disonesti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.